105-250 FM dagli studi di Aceto. Vi ricordiamo il numero se ci volete scrivere: 346-66-73-263, altrimenti chiamateci allo 011-2495-669. Oggi siamo arrivati alla puntata 25, alias Le Nozze d'Argento. In questa puntata cercheremo di tenere insieme la critica al paradigma sentire. Comunque dicevamo che ci concentreremo sulla critica alla distribuzione sociale dei benefici della biomedicina, che per certe fasce di popolazione è sempre stata in maniera molto netta un fattore di discriminazione. Pensiamo a proletariato urbano, soggetti razzializzati, donne, soggetti non binari, eccetera eccetera. E per molte altre persone invece è iniziato ad esserlo, soprattutto dopo il Covid, che ha mandato in tilt il sistema sanitario nazionale e per il quale si è istituita una sorta di gerarchia dei mali, per cui adesso le analisi e le operazioni in ospedale le fai solo se il tuo medico curante attesta che sei molto grave, posto che poi tu possa aspettare un anno per farti operare visto il numero di persone in lista. Tutto il resto sono affari tuoi, le cliniche private abbondano e sta a te capire quanto puoi permetterti di spendere per un esame.
E in questa puntata quindi parleremo di quella che è l'autogestione della cura, proprio in contrapposizione anche per rispondere a quelle che sono queste mancanze del sistema sanitario così com'è, come lo conosciamo, e in un contesto appunto in cui la salute non viene riconosciuta come un diritto effettivamente per tutti e tutte. E porteremo quindi agli ascoltatori e alle ascoltatrici l'esempio dello spazio popolare Neruda, un'occupazione del nostro quartiere che sta qua a due passi dagli studi di Radio Blackout. Martedì mattina, l'avevamo annunciato anche nella scorsa puntata, c'è stato lo screening di quartiere e appunto racconteremo attraverso le voci di chi l'ha organizzato com'è andata la mattinata. Prima di farlo vi mandiamo un pezzo e poi ritorniamo su queste frequenze. Porcelain windows in the bus and rope man swinging.
an axe in the abyss of sunlight. Twilight dreams in an obscene dimension of leather heels and cigarettes. White Porsche in a Las Vegas motel. Looking through the pink glass over the black mountains while goats run free and bats hang upside down in the chandeliers. The chandeliers. Alright, sorry, let me do it again. Black finished roses, circling white roses, forming a cross in this untamed, ravishing yard. Not any cross, but a cross of hate, a cross of shattered dreams and innocent tomorrows that never came. Black finished liquor swirls around his goblet as the fat one dines in his hall with the fascists of Europe. The night was becoming morning, and the smell of wet grass and burnt cigarettes pick up on them as they march out for the yearly hunt. And the always, and the under your wings, under your wings. Is it lonely desire? Use on my fire. Trapped with resting spider. I don't wanna fall.
Come annunciavamo prima, quindi quest'anno di pandemia ha sicuramente peggiorato la condizione di molti e molte, sia dal punto di vista di quello che già c'era e sia dal punto di vista ovviamente della gestione della pandemia Covid, e ha rappresentato sicuramente un inasprimento dell'inaccessibilità alla salute, soprattutto per determinate fasce della società, che sono le persone, diciamo, le fasce più deboli, poveri, persone senza documenti, persone che si trovano davanti a costanti barriere linguistiche. E quindi riprendiamo un po' quello che è lo spazio popolare Neruda ha diciamo ragionato e scritto e diffuso per raccontare le motivazioni anche che li hanno spinti a organizzare questa iniziativa. E loro ci dicono perché i tamponi devono essere gratis per tutti e tutte. Sicuramente per una questione di prevenzione, quindi essere protetti e proteggere le persone che si hanno intorno è un diritto e anche un dovere. Anche perché prevenire il Covid-19 scusate, e avere uno stile di vita sicuro non può essere un lusso per pochi. C'è tutta la questione che riguarda la socialità, la possibilità di avere contatti con le altre persone, e sicuramente tenere sotto controllo il proprio stato di salute permette di avere accesso a questo bisogno, che è comunque un bisogno fondamentale, nonostante in questi mesi ci sia stato messo da parte, perché appunto la pandemia ha relegato molte persone a vivere situazioni in forte isolamento, portando a situazioni di forte sofferenza psicologica e mentale. Dall'altra parte i governi si sono occupati di garantire unicamente la ripresa della produzione, dei consumi e dell'economia. E la socialità significa anche costruire reti di solidarietà e di aiuto reciproco. Quindi combattere anche l'esclusione sociale dell'accesso alla salute, perché appunto se sei povero non puoi pagare la sanità privata, sei costretto ad aspettare mesi o addirittura anni, se sei straniero comprendere proprio la burocrazia ospedaliera non è assolutamente semplice, e se sei senza documenti non hai diritto al medico di base e vivi nel terrore di essere denunciato, o se sei donna spesso sei travolta da una routine così fitta di lavoro domestico che il tempo per curarsi non c'è. Quindi prima di passare alle dirette della giornata di oggi vi mandiamo un altro pezzo musicale e ritorniamo in diretta.
Now you walk around the door. hope to God that I've seen it all. Don't think I can take much more. Changing up my ways, counting down my days. Hope to see your face before I go. That I want you. It's not that I need you. Baby, that's not true. I've been lying to myself, trying to get a grip on life, but I can't seem to find help. Change my mind and baby turn the lights off. I can't think right, only like it when it's dark inside. I wish you were here by my side. I'm trying to run away from my feelings, but it's no use, baby. I only got you on my mind, cause I ain't seen you lately. Don't know where you've been, I hope you get home safely. Go ahead, take your time, cause I'll be right here waiting. It's not that I want you. It's not that I need you. It's not that I want you. It's not that I need you. Baby, that's not true.
Passare alle dirette, abbiamo delle notizie molto fresche per quanto riguarda il fronte vaccini. Forse ne avrete sentito parlare in questi giorni per quel che riguarda la priorità data a certe categorie di lavoratori e di lavoratrici sulle vostre nonne. Ma noi abbiamo una notizia ben più interessante. È uscito oggi un articolo sulla stampa che diceva che un baco aveva mandato in tilt il centro dei vaccini e ci sono state delle code, delle proteste all'hotspot di Via Gorizia, quindi dopo esserci scervellato un po' per capire come effettivamente un baco abbia potuto compromettere il sistema vaccinale. Abbiamo trovato un altro articolo in cui si diceva che il baco in realtà è un bug del sistema informativo che regolano le code per la vaccinazione, quindi insomma è stato tradotto proprio come insetto da i giornalisti della stampa. E niente, questo errore del sistema informatico di prenotazione ha mandato in tilt lo spot e ha convocato due tornate di 850 insegnanti contro invece i 160 che erano previsti, quindi c'è stato assembramento, code, un sacco di proteste e ovviamente il solito intervento della polizia.
Grazie, ciao.
E continuano a segnalarci un volume basso, quindi adesso proviamo a farci fronte. Niente, comunque insomma la notizia è già finita, vi mandiamo un altro pezzo e poi dopo passiamo davvero alle dirette per le quali appunto sarete in ascolto. Radio Blackout, dovremmo essere in diretta con una delle ragazze che hanno condotto l'iniziativa di vaccinazione, di screening al Neruda. Marta, ci senti? Ovviamente no. Un po' di tappetino.
Ok, allora forse siamo tornate, forse ci sentite più chiaramente rispetto a prima. Marta, ci sei?
Vi sento, vi sento.
Ok, finalmente, grazie. Ciao Marta.
Ciao a tutte.
E per chiunque non abbia sentito quello che dicevamo prima, Marta è un'infermiera che ha condotto il progetto di screening all'interno del quartiere del Neruda, che c'è stato martedì mattina proprio qua nel quartiere Aurora, di dove c'è anche Radio Blackout. E niente, Marta, dai, volevamo che ci raccontassi un po' chi sei, come è cominciata la collaborazione con lo spazio Neruda, insomma. Così.
Ok, allora innanzitutto io non sono un'infermiera, ma sono una volontaria logistica per l'associazione Rainbow for Africa. Okay. E quindi più che altro mi occupo della parte organizzativa e di gestire un po' tutte le collaborazioni con le varie realtà del territorio torinese. In particolare con lo spazio Neruda la collaborazione è cominciata all'inizio di questa seconda ondata di contagi del Covid, e con i ragazzi e le ragazze dello spazio appunto abbiamo cominciato queste giornate di tamponi fondamentalmente per monitorare e prevenire anche in qualche modo il contagio del virus appunto, e per assicurare a tutta una parte di popolazione che è identificata come popolazione debole cure e prevenzione appunto uguale a chi può invece accedere alla sanità pubblica senza alcuna difficoltà.
Certo, quindi insomma questo progetto di screening si inseriva un po' in un percorso di garanzia di accesso a quelle che sono le cure, cioè cure di base, nel senso questa cosa qua dei tamponi comunque ha costituito una discriminante molto forte rispetto all'accessibilità in certi contesti.
Sì, assolutamente, si inserisce perfettamente in un diciamo in un progetto più grande che è volto a coinvolgere appunto tutte le parti costitutive della società e del territorio torinese in particolare. Poi noi come associazione Rainbow for Africa, che è appunto un'associazione di stampo sanitario, non vogliamo sostituirci alla sanità pubblica né sostituirci a compiti che avrebbe appunto lo Stato nei confronti di tutti gli appartenenti ad una certa società appunto, però cerchiamo a nostro modo di mettere una pezza laddove lo Stato non arriva e laddove ci sono state evidenti mancanze, quindi ad esempio nella tutela non soltanto della popolazione fragile, ma di chiunque abbia avuto, specialmente durante la pandemia, condizioni di crisi economica piuttosto che sociale, per tutelare quindi queste persone e la loro rete sociale stessa, di cui non dobbiamo dimenticarci, ma che sta venendo meno a causa appunto delle restrizioni a cui siamo tutti quanti posti a causa della pandemia.
E come è avvenuto l'avvicinamento ad uno spazio come il Neruda?
Allora, noi abbiamo cominciato a contattare un po' tutti gli enti del terzo settore principalmente, ma anche appunto altre realtà autonome come può essere ad esempio lo spazio Neruda. E devo dire che da tutte quante abbiamo ricevuto risposte molto positive, sia dagli operatori, dalle operatrici, che da chi beneficia di questi posti e chi li rende appunto luoghi di incontro e di condivisione molto importante per il territorio torinese. Siamo venuti quindi a contatto con i ragazzi e le ragazze dello spazio Neruda e con loro abbiamo organizzato queste giornate che si sono poi concluse per il momento, ma continueranno sicuramente con l'ultima, che è stata quella di qualche giorno fa, in cui abbiamo aperto lo screening a tutto il quartiere Aurora.
E com'è andata?
È andata benissimo, nel senso che abbiamo tamponato più di 70 persone e tutti quanti, tra l'altro, tutti e tutte hanno dato risposte veramente molto positive a questa possibilità. e abbiamo visto proprio grande partecipazione da parte di anziani piuttosto che di bambini, anche perché c'erano pure dei ragazzi che, appunto, perché la scuola non offre la possibilità di fare tamponi gratuiti, hanno deciso di affiancarsi allo spazio Neruda e a noi per questa grande possibilità, che tra l'altro ci tenevo a ricordare non è un'iniziativa unilaterale di Rainbow, ma è supportata anche da tante altre realtà, come ad esempio l'Ordine dei Medici, Odontoiatri di Torino, piuttosto che il CCN, Gruppo Abele, Dance Refugee Council e tanti altri enti, appunto, con cui collaboriamo quotidianamente.
Senti, tu ti occupi anche di altri progetti che riguardano salute e sanità sul territorio torinese?
Sì, assolutamente. E a proposito di questo, c'è un progetto che in questo momento è attivo ed è un progetto indirizzato alle donne appartenenti o comunque che fanno parte, sì, della popolazione fragile torinese. E si chiama Progetto Fatima e il suo obiettivo è quello di prendersi cura a livello sanitario di donne che altrimenti non avrebbero la possibilità di prendersi cura del loro corpo e della loro salute. È un progetto tutto al femminile in cui le donne vengono appunto visitate da dottoresse molto preparate che possono appunto fare una diagnosi di primo livello e poi accompagnare chi decide di avvalersi di questo progetto in un percorso preparato e studiato tra delle donne che scelgono appunto di approfittarne. Ed è un progetto secondo me molto bello, molto interessante, che si tiene tutti i giovedì pomeriggio nel cortile del dormitorio di Via Pacini.
Ok, senti, ma tu come da operatrice, appunto, che hai iniziato un po' ad occuparti di queste cose qua, siccome ci interessava fare un discorso di accessibilità alle cure, ai servizi sanitari, appunto, che tipo di impressione hai rispetto alla mansione che svolgi? Non so se hai incominciato da prima del Covid oppure dopo il Covid, comunque, insomma, quali sono i limiti che riscontri, le soggettività con cui ti interfacci maggiormente?
Ok. Allora, noi ci interfacciamo maggiormente con migranti, fondamentalmente, anche perché abbiamo un rifugio su in Val di Susa in cui accogliamo tutti i giorni migranti che provengono appunto da diverse aree del mondo e che fanno anche diverse rotte per arrivare fino in Italia. Detto questo, per quanto riguarda invece il territorio torinese, Torino Street Care più in particolare, i soggetti con cui ci interfacciamo sono principalmente sempre persone straniere, quindi provenienti da paesi terzi, piuttosto che persone senza fissa dimora o persone di diversi tipi di crisi, che può essere una crisi economica, può essere una crisi sociale. E una cosa molto importante, secondo me, che io ho riscontrato appunto svolgendo questo lavoro, è il grande interesse che c'è comunque da parte di questa parte di popolazione che viene troppo spesso dimenticata, c'è appunto questo grande interesse nel volerci tutelare e nel voler tutelare le persone con cui vivono e con cui hanno maggiormente contatti, che è una risposta che secondo me non si ottiene allo stesso modo andando a vedere un'altra tipologia di popolazione, come ad esempio quella meno fragile, che ha quindi accesso libero a tutte le tipologie di sanità pubblica e che invece paradossalmente sembra quasi essere più spaventata e meno invogliata proprio a mettersi a nudo, anche a volersi tamponare in questo caso, così da appunto poter prevenire. Sì, l'ho trovato abbastanza, ho avuto modo di riscontrare questa cosa. Poi non so se sia una cosa condivisa o solo una mia impressione. Però mi aspettavo una risposta, diciamo, meno positiva, forse più impaurita, invece noto tanto coraggio quasi da parte di queste persone.
Ok, sì, insomma, quindi un'attenzione alla prevenzione anche particolare che si scontra poi con la mancanza di diritti che loro hanno in quest'ambito.
Esattamente.
Senti, a livello di organizzazione della sanità sul territorio, appunto tu che sei operatrice in questo campo, quali sono secondo te gli anelli deboli della catena?
Ma allora, sicuramente il fatto che in questo momento la sanità pubblica è palesemente imballata, diciamo, da tutta questa situazione di pandemia e di crisi proprio. Poi, come ho detto anche prima, il nostro intento non è in alcun modo quello di volersi sostituire alla sanità pubblica, anche perché così facendo si andrebbero a creare quasi due sanità, una di serie A e una di serie B. E questo è chiaramente ingiusto e non è in alcun modo il nostro obiettivo. Quindi appunto noi cerchiamo di farci sostenere da questa sanità che in questo momento è in crisi, ma che comunque ha i mezzi per poter sostenere attività e iniziative di questo tipo. E dunque appunto questa è la mia risposta a questa domanda. Poi non essendo proprio all'interno dei circuiti medici e della sanità, ma essendo diciamo una spettatrice e attivista esterna, questo è quello che mi sento di risponderti.
Sì, certo, ma appunto tu sei un'attivista esterna, così c'è stata molta attivazione del tuo tipo in questo periodo da parte di, non lo so, persone giovani, gente che comunque voleva mettersi in gioco in quest'ambito?
Sì, sì, devo dire di sì, nel senso che poi ho riscontrato comunque anche tra le persone della mia età un grande interesse nel voler creare in un certo senso un'altra tipologia di socialità, una socialità messa molto più in sicurezza, una socialità che appunto non prescinda dalle restrizioni che la pandemia ci costringe a vivere. Ci sono anche tantissimi attivisti invece e attiviste di età più grande rispetto a me, che sono magari infermieri o medici in pensione e che si danno veramente un gran da fare sotto questo aspetto. Per quanto riguarda invece la parte appunto più organizzativa, cioè quella di cui mi occupo io, in effetti siamo ragazzi e ragazze più giovani che magari sono stati privati e private di tutta quella parte di rete sociale che c'era fino a un anno fa e che oggi invece è un po' venuta a mancare. E quindi questo secondo me è anche un buon modo per ricostruirla e per costruirla forse diversamente.
Ok, certo, è stato praticamente un bacino in cui ci si è ritrovati e ritrovate in mancanza appunto di una socialità che è ormai abbastanza frammentata e si è un po' volatilizzata, ecco.
Sì, assolutamente.
Va bene Marta, allora noi ti ringraziamo che abbiamo un'altra diretta e non so se sei a lavoro o cosa, comunque... Vabbè, se volevi dire un'ultima cosa.
Ma volevo giusto appunto ricordare a tutti quanti e tutte quante soprattutto l'appuntamento di ogni giovedì al dormitorio di Via Pacini per il progetto Fatima e ricordare a tutte le donne in ascolto interessate che appunto possono contattarci senza alcun problema. Volevo ringraziare tutte le associazioni che ci aiutano e che ci sostengono, come ad esempio il gruppo Abele e Benessere Fuji Council e quelle che ho citato prima, quindi l'Ordine dei Medici e il CCM, e ringraziare tantissimo anche lo Spazio Neruda che ci ha dato una grande, grande, grande possibilità e che saremo felici di continuare anche in futuro.
Certo, tra poco, subito dopo di te, infatti, ci collegheremo poi con Alice dello Spazio.
Va bene,
quindi sarà, sì, sarà un modo anche appunto per sentire anche un'altra voce di quello che si sta facendo all'interno di quello spazio sul piano della tutela sanitaria. E grazie mille, Marta.
Grazie a voi.
Ciao.
Grazie a voi.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Oh, 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 oh مات. لو كان ما جابوا الحرية عمرها نجات. شمريحة الأرض تفهم باللي بالدم نسقات. جايبين الحرية ما بقاش قد اللي فات. الشعب تعب طوال اللعب السوسة زايدة. كلانا الهم وحب الماستير قرب لها فايدة. في قلوبنا نايدة لا بريزون فايدة. حرية منوطي والمحاكمة حامضة. عدالة مغمضة حالتك يا بلادي مريضة. مازالهم يضربوا فيا باش نبقى بعيدة ونعلي الراية البيضة. بديتو نتوما علينا ياك الحرب الباردة. شبيبة مرمدة لا مافيا مقبضة. ضربوك بخوك والخاوة على بعضها حقدة. ADN, révolution dans les gènes, c'est mon ADN. Je connais les hommes, les fils de femmes, c'est mon ADN. Donna Victoria dans les âmes, c'est mon ADN. Les compagnons dans la rue, rayon n'a pas le temps. Il y a des fleurs qui vivent et meurent avant le printemps. Plus important, nous insistons. On vivra comme des rois chez nous, pas comme des moutons. Ils nous mentent, ils nous trahissent, les traîtres vivent, les hommes subissent. Notre terre, une marchandise, la devise, l'aéroport et la valise. Me demande pas de quoi t'as besoin, pauvre fille. J'suis ni pauvre, ni la petite fille. J'ai grandi dans la douleur et dans la galère et dans la peine. J'ai appris à la dure, à la hache, au milieu de la haine. Les rues qui saignent, la terreur qui règne, ma rébellion crie dans mes veines. Ma rébellion crie dans mes veines. Donna Victoria dans mes gènes.
Frequenze di Radio Blackout, siamo in diretta con Alice dello Spazio Popolare Neruda. Ci senti? Alice, ci senti?
Sì, io mi sento.
Okay, perfetto, ora ci sentiamo anche noi.
Perfetto.
Molto bene. Niente, noi abbiamo appena sentito Marta, che è venuta appunto in quanto volontaria di Rainbow for Africa martedì allo screening di Quartiere al Neruda, e ci ha già un po' raccontato, insomma, da parte sua il progetto e quello che fanno loro, insomma, la sua attivazione da questo punto di vista. E quindi volevamo chiedere a te un po' come nasce questa idea, quali sono un po' i presupposti dai quali nasce l'idea di fare uno screening a partire dall'occupazione dello spazio popolare Neruda, ma che si è aperta ovviamente poi sul quartiere, ecco.
Certo, ma allora cercherò di essere un po' sintetica, nel senso che ovviamente con lo scoppio della pandemia a inizio marzo è stato abbastanza complicato riuscire a gestire questa cosa all'interno di una grossa occupazione abitativa in cui alcune parti, tipo i bagni, le cucine, sono in comune, quindi è ovviamente senza nessun tipo di aiuto, assistenza da parte di istituzioni o sia sanitarie che cittadini o regionali, quindi diciamo che in una prima fase abbiamo, come dire, ci siamo chiusi dentro anche noi, interrompendo tutte le attività per più o meno fino all'estate, quando diciamo la pandemia ha un po' allentato la sua morsa. Però poi con diciamo che poi tutta una serie di buone pratiche le abbiamo messe in campo, quali sanificazione degli spazi attraverso prodotti, per esempio al cloro, piuttosto che specifici. Abbiamo chiesto anche una serie di donazioni per questo a tutta diciamo il grande giro di persone che in questi 5 anni di occupazione hanno fatto i volontari e le volontarie nelle varie attività, quindi dalle insegnanti della scuola di italiano, i ragazzi e le ragazze del dopo scuola, e tutti i solidali, diciamo, che ci hanno anche magari portato, come alcuni del Comitato Aurora, varie pacchi alimentari. Sì. E diciamo che poi un po', come posso dire, non tanto perché tra virgolette è stata normalizzata questa pandemia, ma perché abbiamo, diciamo, affinato anche appunto un metodo per proteggere noi abitanti dello spazio Neruda. Abbiamo cominciato, diciamo, anche noi a riaprire un po' le possibilità che avevamo già da quest'estate, appunto, che diciamo abbiamo ricominciato magari a fare anche solo la riunione interna dell'occupazione, che anche avevamo interrotto. Certo. E però abbiamo cominciato a interrogarci sul fatto che non poteva continuare ad andare avanti così, senza un briciolo di sicurezza, perché comunque siamo riusciti a non avere nessun caso di positività all'interno dello spazio, che già questo, come dire, è stata una grande vittoria. Però ecco, questa cosa non poteva essere lasciata al caso o alla nostra buona pratica di essere metodici nell'affrontare questa cosa qua, anche perché, come posso dire, non è neanche tra virgolette la cosa giusta, perché non si possono lasciare cittadini e cittadine, anche se purtroppo, così come succede con le persone razzializzate, gli occupanti di casa veniamo considerate persone di serie B, e quindi magari anche tutto l'accesso alle cure o anche solo al come dire, i percorsi che l'ASL aveva messo su per affrontare la pandemia, noi questa possibilità non ce l'avevamo, comunque non era giusto che non ce l'avessimo.
Certo.
Comunque diciamo che è sempre sull'autogestione, diciamo un lavoro di cura e di comunità che ci ha sempre contraddistinto in questi 5 anni. Siamo entrati in contatto con questo progetto dell'ordine dei medici di screening dei luoghi di marginalità, quindi come i dormitori senza fissa dimora eccetera, a entrare anche noi all'interno di questo progetto. Ed è lì che abbiamo conosciuto per esempio Marta che avete sentito prima. Mm-hmm. E quindi abbiamo fatto un paio di mesi in cui ci siamo un po' concentrate a fare un bilancio di quello che era lo stato di salute dell'occupazione, e quando abbiamo visto comunque che avendo contezza reale che la negatività era effettiva e quindi non c'erano neanche presenza di persone asintomatiche, abbiamo pensato che, così come sempre abbiamo agito in questi anni, che questa cosa non dovesse essere solo una nostra possibilità, ma dovesse essere una possibilità per tutte e tutti. E abbiamo quindi concordato, fatto questa proposta all'associazione, dicendo proviamo a fare questa apertura al quartiere Valdocco. E apertura che è andata veramente molto bene, nel senso che appunto abbiamo fatto 85 tamponi, quasi tutte le persone che sono arrivate erano appunto del quartiere, qualcuno sì, magari che ha visto la pagina Facebook arriva da un po' più là, ma comunque abitanti della città di Torino, sì, e questo sì, a noi basta. Ecco, e c'è stato molto interesse, molte persone non ci conoscevano, abbiamo avuto la possibilità di spiegargli chi eravamo, del perché avevamo occupato l'ex istituto di Corso Ciria, e siamo pure riusciti a trovare nuovi volontari per il nostro doposcuola, che a presto cercheremo di riaprire, e anche anche a parlare del nostro nuovo progetto in cantiere, che è quello di un mini ambulatorio popolare.
Ottimo. Ecco, noi ci interessava anche capire, appunto, visto che siete all'interno del quartiere e comunque avete a che fare con un sacco di persone e sicuramente venite a conoscenza molto facilmente di quelle che sono le specificità e anche le difficoltà legate al tema della salute, dell'accesso alle cure. Quindi rispetto a questo ci chiedevamo se potevi un po' raccontare appunto dove si situa l'occupazione e soprattutto il territorio in cui si trova, più o meno quali sono un po' le mancanze e i problemi davanti ai quali si trovano poi le persone in questo ambito qua.
Ma allora, una delle cose che più è stata evidente in questo periodo qua è stato che effettivamente l'accesso alla salute non è così per tutti e tutte, ecco. E soprattutto per le persone che non hanno che vivono una situazione magari di marginalità sociale, quindi non hanno accesso anche solo alle informazioni del come comportarsi, come curarsi e come stare bene, ecco. E per esempio anche molti dei nostri occupanti unica possibilità di cura era quello di rivolgersi al pronto soccorso. Ovviamente con la pandemia questa cosa non è più stata possibile. Mm-hmm. Molte persone hanno proprio rinunciato a curarsi, ma qualsiasi cosa, ovviamente. Oltre a questo, sicuramente l'altro problema è non avere una serie di possibilità di curarsi nel territorio, nel senso che se ci fosse una maniera un po' più meno centralizzata, diciamo così, del comparto della sanità sarebbe sicuramente meglio. Poi sempre per quanto riguarda le persone che incrociamo più spesso noi, che sono le persone appunto razzializzate, l'altro grosso problema e limite è proprio, cioè, l'accessibilità, non tanto per questione di documenti, ma anche solo per esempio la barriera linguistica, per cui a volte non si riesce neanche a esprimere davanti a un medico di base che non parla la tua lingua, che ha una base culturale diversa dalla tua, quello che è il tuo malessere, quello che è il tuo stare male. E purtroppo noi questa cosa negli anni passati ha toccato veramente molto da vicino, perché per mancanza di cure adeguate una delle nostre occupanti è venuta a mancare dopo, cioè, diciamo, in maniera totalmente improvvisa, nel senso che lei lamentava questi dolori da mesi, però quando è stata ricoverata in ospedale ormai era troppo tardi, e quindi, cioè, anche, come posso dire, la difficoltà anche un po' nell'essere creduti, perché spesso il viene un po', come dire, non riuscendo a esprimere bene, a spiegare bene il tipo di malessere che tu hai, spesso i medici, come posso dire, svalutano un po' quello che è il tuo... Esatto. Poi in verità, cioè, nel senso, il nostro quartiere è un quartiere abbastanza in via di trasformazione, anche da, di gentrificazione anche, direi, perché dallo sgombero del Balloon all'innalzamento degli affitti, piuttosto che adesso c'è questa nuova opera di riqualificazione dei terreni delle ferrovie, per cui si sta destinando fortunatamente un parco, però adesso vedremo quanto questa cosa inficerà sulla vita poi del quartiere.
Certo. Ecco, ma visto che appunto l'esperienza rispetto al tema della salute e anche i ragionamenti, immagino, che vi siate fatti rispetto a questo risalgono anche a ben prima in realtà di tutta la crisi e l'emergenza Covid, che sicuramente ha inasprito il tutto. Ecco, se volevi aggiungere qualcosa rispetto a questo, quindi rispetto al tema della salute, della cura, che cosa significa, e anche un po' quelli che sono i ragionamenti e le riflessioni rispetto a questo, che diciamo sono anche nati e si sono costruiti nel tempo all'interno di quella che è comunque una comunità specifica.
Sì, io devo dire che su questo fondamentale è stato l'apporto che ha dato la riunione delle donne che abitano lo spazio Neruda, nel senso che è da lì che si è cominciato a ragionare su questi temi, soprattutto per quanto riguarda, cioè, più nello specifico la salute delle donne. Abbiamo fatto anche una serie di incontri informativi per sia lo screening dei tumori legati all'apparato riproduttore femminile, piuttosto che la contraccezione, eccetera. Diciamo che è da lì che siamo partite un po' per cominciare a aggredire, diciamo, questo tema. Però poi alla fine è diventato un bisogno e una necessità di tutti. Diciamo che non era stato, cioè, così come un po' è successo a tutta la società, ci si è accorti veramente di quanto sia importante e centrale questo aspetto per le nostre vite. Non tanto, cioè, come posso dire, in termini di cioè la cosa migliore del meglio di avere accesso alle cure sarebbe riuscire ad avere, come posso dire, una vita sana e non ammalarsi, piuttosto, certo, che poi e il problema che ovviamente se come posso dire fai parte di un certo una certa fascia di popolazione, mm-hmm. questa cosa sembra proprio quasi impossibile, quindi bisognerebbe parlare di alimentazione, di sfruttamento, incidenti sul lavoro, cioè ci sarebbe veramente tantissimo di cui occuparsi per pensare al benessere di una comunità, non nel appunto nel momento in cui poi devi curare una patologia, ma proprio per prevenirla.
Ecco, infatti ci chiedevamo anche un po' questo, anche ritornando un po' al progetto in sé dello screening, così come anche al progetto a cui accennavi prima di ambulatorio popolare, un po' anche quali sono i vissuti e anche la percezione di quella che può essere la prevenzione per chi abita quello spazio lì, come insomma rispetto a questo tema qua. Anche Marta ci diceva che comunque c'è un'attenzione di un certo tipo, e insomma quali sono state un po' le aspettative, anche così le reazioni.
Ma allora, noi abbiamo prima di far partire questi progetti abbiamo fatto delle riunioni interne all'occupazione, proprio perché era un tema abbastanza caldo, anche perché un'altra cosa che mi sono dimenticata prima di dire rispetto alla composizione un po' che abita il Neruda, sì. essendo una composizione molto razzializzata, è anche un po' come dire, la diffidenza verso certe modalità, no, della medicina mm-hmm. occidentale, nel senso che certo. A volte le persone si indispettiscono quasi o perdono fiducia nel rapporto con il medico piuttosto che l'ospedale, perché si sentono proprio un po' trattate da come macchine da aggiustare, certo. Più che come persone, quando invece magari nei contesti da cui provengono, la medicina è più un fattore sociale, nel senso che tu non stai bene solo se ti curi, ma proprio perché se c'è anche una comunità che si prende cura, quindi anche, come posso dire, vincere una certa diffidenza verso certe metodologie, certe pratiche, ma anche proprio la figura del medico stesso non è proprio vista bene, però entrando in contatto con le persone che sono venute, che non hanno sicuramente un approccio, diciamo, da meccanico che aggiusta il motore della macchina, mm-hmm. ma sono sicuramente più attente anche a costruire un minimo di relazione con le persone che hanno di fronte questa cosa, perché comunque era già una cosa sentita. In più trovarsi di fronte a persone del genere è stato sicuramente molto meglio. Mm-hmm. E infatti anche questa possibilità di aprire un piccolo ambulatorio che farà, diciamo, visite di base, distribuzione gratuita di farmaci da banco e mm-hmm. Reindirizzamento poi nei servizi che già ci sono, sì. Per tutti e tutte è stata vista sia come una possibilità per riuscire anche a destreggiarsi in un mondo che è quello della sanità, che non è poi così scontato e leggibile a tutti, ma anche la possibilità di dare un'alternativa alle persone che per cui questo genere di servizi. Cioè, comunque il medico di base non tutti ce l'hanno, sì, certo. Anche solo se sei una persona che ha la residenza in casa comunale 1, non lo sai che hai un medico mm-hmm. di base, cioè mm-hmm. per dire. E quindi questa iniziativa qua per noi sarà importante, non solo per la persona appunto che vivono in occupazione, ma anche lì per aprirlo al quartiere e cercare, come posso dire, di costruire un po' il tipo di rapporto alla cura che vogliamo e non mm-hmm. quello che c'è già, ecco, che non ci soddisfa.
Esatto, certo. Va bene, Ali, noi ti ringraziamo davvero molto per il tuo contributo sicuramente prezioso e intanto vabbè, ti dico che ci giungono anche complimenti rivolti insomma a quello che avete fatto e quindi ringraziano. E, e niente, se vuoi una canzone te la mettiamo e poi ti salutiamo.
Prendete un attimo la sprovvista. Quindi, mi affido al vostro buon gusto musicale.
Bene.
Allora mettiamo una che sappiamo che ti piace sicuramente.
L'abbiamo scelta per te.
Ok, grazie Anna, grazie Marti.
A presto.
Ciao, buona giornata, ciao a tutti e tutte.
Abbiamo sentito su Congiunzioni Alice, occupante dello spazio popolare Neruda in Corso Cirié. La puntata di Congiunzioni si avvia alla fine, ma non prima di avervi ricordato che oggi pomeriggio ci sarà un incontro con la dottoressa Elena Rubato della campagna Primary Healthcare Now or Never, che ci racconterà la sua esperienza come giovane medica di famiglia nella provincia di Torino. Faccio la stronza, ma mi vuoi bene. Alla frontiera canteremo. Credo che il mio per te sia vero. Questo incontro con Elena fa parte di una serie di incontri di autoformazione sul ruolo dei medici di base per un servizio sanitario pubblico universale e gratuito, almeno questo è un po' lo slogan della campagna, inserita all'interno della scusate sempre queste nozze d'argento. È inserito all'interno della rivendicazione per la riapertura del Maria Adelaide, il Maria Adelaide che vogliamo, riapriamo il Maria Adelaide, la pagina Facebook per la riapertura di questo ospedale, in realtà come una casa della salute del territorio. Questo è il primo di una serie di incontri di autoformazione su la salute, la sanità e affini, e si terrà oggi alle ore 18 a Manituana. Ci sarà anche la possibilità di seguirli a distanza attraverso il link che verrà pubblicato dalla pagina Facebook Riapriamo il Maria Adelaide. Con Congiunzioni adesso abbiamo finito e ci sentiamo la prossima settimana sulle stesse frequenze alle 14:30. Ed è anche finito il pezzo.
addio.